Ringrazio tutti voi, ringrazio in particolar modo gli organizzatori. Sapevo di venire a un convegno interessante, non sapevo di venire a un convegno tanto interessante, che strada facendo, e non sempre capita nei convegni, si è caricato di ulteriori motivi di rilevanza. Allora, l'etica ci sta a cuore, uno. L'etica ci sta a cuore, uno, in riferimento alle cose che metto in testa, cercando di ricordare una certa gerarchia delle notizie, pensando alle cose che ha detto Lirio Abate e che ha ripreso Nino Amatore. E non possiamo far finta di non aver sentito le cose che Lirio ha detto. Ha detto fuori giornalisti collusi e scattato l'applauso, non perché l'applauso sia di per sé misura di verità, però è un'affermazione che è arrivata. Io non conosco Lirio così bene la situazione siciliana, però è evidente che se c'è una zona grigia, si dice così Nino? Se c'è una zona grigia è come quella che, è forse il colore anche un po' più scuro, che emerge dalle intercettazioni, mi auguro, anzi sono certo, che ciascuno per la parte di rispettiva competenza, ordine regionale e sindacato regionale, sapranno con grande rapidità intervenire. Specifico regionale l'ordine, regionale il sindacato, non perché da presidente del sindacato nazionale me ne voglia lavare le mani, ma perché, come molti sapete, ci sono procedure per le quali il primo livello di intervento su queste cose è giusto appunto rappresentato dal livello regionale. Vi assicuro che come sindacato nazionale, qui c'è anche il componente di giunta e di segreteria, Gigi Ronsisvalle, seguiremo queste vicende con la dovuta massima attenzione. Questo era etica ci sta a cuore 1. Etica ci sta a cuore 2 la uso in riferimento alle cose che dapprima il professor La Spina e poi il dottor Paci hanno detto, e il dottor Paci sono certo che apprezzerà la franchezza, che spero di sapere esercitare in maniera almeno pari alla sua. Le dico, dottor Paci, che quella parte del suo intervento sulla domanda "ma i giornalisti ce n'hanno un'etica" non mi è piaciuta, e provo ad argomentare perché. Evitiamo di farci trascinare, come alcune parti del suo intervento a mio avviso potrebbero avere come conseguenza, in uno scontro tra categorie, anzi tra corporazioni. Ciascuno indossa la propria armatura. E allora, di fronte a giornalisti rappresentati come pigroni per di giorno, tranne luminose e arrischiate eccezioni, verrebbe voglia di chiedere: siamo sicuri che lei non si offenderebbe di una rappresentazione ugualmente caricaturale dell'insieme della magistratura, in cui per esempio si pigliasse come campione il giudice che dopo 8 anni non riesce a fare la sentenza? Vogliamo fare questa lotta, vogliamo vedere chi sta più in basso, e sarebbe una tristissima gara nei sondaggi di popolarità. Io non credo che sia questa la strada giusta del confronto. Ci sono giornalisti e giornalisti, ci sono giudici e giudici. Permettetemi di ringraziare, di sentirmi onorato del fatto che qui ci sono stati giornalisti che hanno voluto il convegno, in particolare Alberto Spampinato. Ringrazio anche i colleghi, ma ci tornerò, che sono intervenuti. Lei ha detto, dottor Paci, a un certo momento nessuno s'offenda, ma evitiamo, quando parliamo di antimafia, di confondere l'etica con l'etichetta. Non so se conoscesse anche la storia personale di Alberto Spampinato, e lui ad aver usato l'espressione antimafia, e posso dare per stracertissimo che lei non potesse riferirsi a lui e all'intenzione con cui questo convegno è stato messo in piedi. Nello specifico, lei faceva riferimento alla vicenda Lo Piccolo, mi pare di capire, che è stata oggetto, siccome è stato oggetto recentemente anche di un aspro confronto. Non è vero che il sindacato nazionale non abbia parlato. Ha parlato, e onestamente, in maniera molto distante da quello che lei auspica. Siamo veramente stupefatti che un procuratore della Repubblica come quello di Palermo si permetta di insultare alcuni giornalisti definendoli apprendisti stregoni. Il procuratore dovrebbe invece sapere che questi colleghi hanno fatto il loro mestiere pubblicando il libro Mastro del racket del boss mafioso Salvatore Piccolo, mentre dovrebbe ragionare sul perché non riesca a gestire la segretezza degli atti dei suoi uffici. Questo, dottor Paci, ci permetta, è il punto. Nel senso che se un giornalista viene in possesso di una notizia, onestamente da presidente della categoria lei può sospettarmi di interesse di sigla in atti di ufficio, ma io non vedo molti esempi di questa frenetica irresponsabilità per cui andiamo devastando le vite degli altri, per citare un famoso film, smaniosi come siamo di pubblicare tutto. Vedo piuttosto, e questo avevo capito che fosse il senso principale dell'iniziativa, che poi per strada si è colorata anche di altri aspetti, vedo piuttosto, qui ci siamo, un giornalismo che non sempre è così incalzante come dovrebbe, però è un dato di fatto, cito il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Nicola Mancino, che se un giornalista viene in possesso di una notizia ha da pubblicarla. E ci piacerebbe, dottor Paci, che prima di mandare gli ufficiali di polizia giudiziaria nelle redazioni o addirittura nelle case dei cronisti a mettere sotto sequestro i computer di chi ha lavorato, l'ultima volta è successo, lei ha citato in maniera anche questa un po' ingenerosa la trasmissione Chi l'ha visto, 10 giorni fa si parlava del caso Orlandi e mentre la trasmissione stava andando in onda c'erano i carabinieri nella sede dell'AGI, l'Agenzia Italia, perché quel giorno l'AGI aveva pubblicato i verbali della Minardi, mi pare, della cosiddetta superteste. Lo ritiene debole come elemento di risposta se diciamo che se c'è, l'è stato già detto, se c'è un giornalista che pubblica è perché qualcuno, magistrato, cancelliere, ufficiale di polizia giudiziaria, gli ha passato gli atti? E perché non vediamo mai ispezioni e perquisizioni negli uffici da cui presumibilmente quelle cose sono uscite? Anziché fare quel gesto, mi permetta, che sa un po' di sfregio alla libertà dell'informazione, di vedere le perquisizioni nei giornali, che son certo converrà con me, non è mai una bella scena. Detto questo, ci interessa, ripeto, che su questi temi si trovi un punto d'equilibrio diverso. E a riprova del fatto che l'etica ci sta a cuore, dico anche l'etica ci sta a cuore 3, perché all'inizio, nella prima parte di questa lunga e intensa mattinata, il tema principale era quello delle intercettazioni. Fatemi dire, sia pure a conclusione della giornata, che stiamo in questa discussione, qui condividiamo molti dei giudizi che per esempio tra gli altri ha dato il dottor Paci sulla nuova normativa in discussione, e bene ha fatto anche il rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati a ricordare che questo atteggiamento sulle intercettazioni è scandalosamente bipartisan, come si usa dire, perché tutti gli ultimi governi di qualsiasi colore colorati hanno cercato di intervenire con strumenti pessimi su questa materia. Come giornalisti, come sindacato dei giornalisti, come categoria, ci onoriamo di ricordare che ugualmente bipartisan è stata la nostra risposta. Il 30 giugno del 2007, ministro della giustizia Mastella, presidente del Consiglio Prodi, i giornalisti italiani scioperammo perché consideravamo assolutamente inaccettabile quella normativa sulle intercettazioni che all'epoca era stata già approvata con sole 7 astensioni dalla Camera e stava per passare al Senato, anche in conseguenza della protesta che mettevamo in piedi come organismi di categoria, oltre che poi dell'esito della legislatura, quella norma sciagurata non è diventata legge. Quindi non ci stiamo inventando diciamo opposizioni a seconda di chi sieda a Palazzo Chigi. Allora, dicevo, è un valore anche per noi. Riteniamo che quando si parla nel disegno di legge sulle intercettazioni di diritto alla riservatezza e diritto alla privacy si stia cercando di spostare l'obiettivo. Il punto non è la riservatezza delle vicende che devono rimanere giustamente private, il punto è che questa norma, ben oltre il sistema delle intercettazioni, è una definizione riduttiva, rende impraticabile d'ora in poi, dovesse diventare legge, la cronaca giudiziaria fino all'apertura del processo. Questa è una cosa che non può essere tollerata, tanto più in conseguenza dei tempi della giustizia italiana. L'avrete sentite 100 volte in queste settimane, quindi ve ne faccio grazia, l'elenco delle cose che non sarebbero state conoscibili dall'opinione pubblica se questo testo fosse già legge. Fatemi dire che però, aggiungo solo una cosa, insomma avete sentito scalata editoriale finanziaria dell'estate del 2005, i furbetti del quartierino, il crack Parmalat, Calciopoli, la clinica Santa Rita per venire alle cronache degli ultimi giorni. Fatemi aggiungere solo una cosa a proposito del fatto che l'etica ci sta a cuore tre. Ci sono stati degli errori, delle colpe da parte nostra. Su alcune vicende private abbiamo insistito più di quanto sarebbe stato non solo signorile, ma deontologicamente giusto soffermarsi. Per intenderci, per usare l'esempio forse più noto a tutti noi, tante volte citato, l'SMS famoso di Anna Falchi a Ricucci, no? La dichiarazione d'amore. Quella era vicenda privata che meritava di essere in un saggio lavoro di esame, Lirio, delle intercettazioni, che meritava di essere espunto. E però qui si sta cercando di ridurre tutto a gossip e a vicenda privata. Noi diciamo, quell'SMS era vicenda privata. Il bacio che Fiorani voleva dare a Fazio non è vicenda privata, anche se a forme di effusività molto intime. Era una notizia, deve rimanere una notizia, perché consente di capire come funzionino le istituzioni finanziarie in Italia. Questa è la questione della quale si sta discutendo, in cui dunque, più ancora, se permettete, che il nostro diritto dovere di fare i cronisti, riteniamo che sia centrale, messo sotto attacco, il diritto dell'opinione pubblica a sapere. Un diritto che riteniamo persino più importante, o almeno fondativo, del nostro diritto di parlare. Questo è l'insieme delle ragioni per le quali, dottor Paci, riteniamo che la domanda «L'etica sta a cuore ai giornalisti» abbia molte risposte e tutte positive, il che non significa, che, come ho già detto, che ci riteniamo esenti da colpe, ma evitiamo per favore la guerra tra presunte corporazioni, che non porterebbe bene a nessuno. Allora, più velocemente sugli altri punti, vista anche l'ora, le parole di Napolitano. Teniamole a mente, perché quando ci esorta a lavorare a una cultura della legalità, a me viene in mente il richiamo che da 2 anni il Presidente della Repubblica ha fatto sul tema dei morti sul lavoro. Se come giornalisti, a proposito della capacità di riconoscere i nostri ritardi, se come giornalisti siamo arrivati, anche prima della strage della Thyssen, a dare spazio maggiore ai morti sul lavoro, è perché c'è stato un Presidente della Repubblica che in maniera anche rude ha cominciato a dirci: guardate che quella è una notizia, 4 morti al giorno non possono essere confinati in fondo a una pagina. Non vorrei, per questo dico, prendiamolo per tempo il richiamo di Napolitano, non vorrei che anche sull'informazione sui temi della sicurezza dovessimo sentirci tirare le orecchie. Del resto è stato citato Saviano, mi sento di dire che non doveva esserci bisogno del successo di Saviano e del libro Gomorra, perché finalmente, tardivamente, s'affollasse, ma tardivamente è successo, l'aula del processo d'appello Spartacus. Qualche settimana fa, insieme a Alberto Spampinato, abbiamo avuto il piacere, direi, di andare da Rosaria Capacchione, redazione del Mattino di Caserta, e ci diceva, ed era settembre, non era all'alba del 2000, ci diceva: mi spiegate per cortesia come mai in quell'aula in cui si sta svolgendo il processo d'appello io continuo a essere sola? Non c'è un giornalista ad una testata nazionale, non ci sta un telecineoperatore. Allora, l'iniziativa di oggi, meritoria per tanti aspetti, serve ad attivare, tra l'altro, quella che nei mesi scorsi, articolo 21, Giulietti ha chiamato la scorta mediatica, che è utile, speriamo, ai colleghi più direttamente coinvolti, Lirio, Nino, Rosaria, gli altri. Ma io credo, a proposito di problemi dell'informazione, direttore Agostini, io vorrei che questa attenzione fosse utile soprattutto a noi giornalisti per provare a recuperare un metro diverso di misura delle notizie. Tu hai detto in maniera molto incisiva un elemento portante del perché la nostra informazione non fa attenzione a. Io provo a aggiungerne un altro che forse è laterale, ma credo non influente. Noi abbiamo avuto in questi anni una torsione del concetto di cronaca, per cui è diventato ovvio che cronaca fosse Cogne, Garlasco, Perugia. Quella è la cronaca. È la cronaca che può dare emozioni forti in termini forse di vendita di copie, in termini di Auditel, la giustificazione che a chi nel servizio pubblico diceva ma perché bisogna fare tutte queste puntate su Cogne? È il centro della cronaca nazionale? C'era bisogno? E la risposta era una muta esibizione dei grafici colorati. Guardate il picco, no? Allora, una torsione del concetto di cronaca che anche grazie a iniziative come queste io credo dobbiamo provare a recuperare, restituendo un metro appunto legato alla rilevanza sociale. È tanto più rilevante un fatto e tanto più merita attenzione quanto più grande è il numero delle persone che ne viene coinvolte. E la criminalità organizzata, molti di voi lo sanno assai meglio di me, coinvolge molte più persone che non i pur rispettabilissimi drammi, le tragedie della famiglia Franzoni. Un'idea della cronaca che non sia schiacciata sull'emozione, dobbiamo forse fare l'elogio della poesia dell'esame dei bilanci, ancora Lirio e Nino, e non è pensabile che cronaca possa essere, con scelte che fanno i TG e poi magari al traino si porta anche i telegiornali, solo ciò che ti dà una stretta allo stomaco, oppure per un attimo ti fa sentire giudice, o l'ho capito da come ha parlato il fidanzato, è stato lui, perché ne hai smozzicato un'intervista all'uscita del villino famoso a Garlasco, per esempio. Cioè cronaca anche come approfondimento, forse anche noioso, dei dati. E poi, visto che è un tema molto di moda nel dibattito politico, ci aiuta forse un'iniziativa come questa anche a dire a noi stessi che dobbiamo recuperare una certa idea del termine sicurezza. Perché qui riprendo dal mio punto di vista un accenno che facevi, direttore Agostini, anche qui stiamo andando al traino di un'agenda dettata da altri. La paura pompata o l'informazione venata di razzismo. E come mai nei sondaggi il tema sicurezza, stavo guardando un sondaggio uscito su Repubblica 3-4 giorni fa, il tema sicurezza non è più al primo posto rispetto a qualche mese fa. È cambiato qualcosa di sostanziale o non sarà stato il fatto che in campagna elettorale c'era chi, per legittime dal suo punto di vista politico, legittimi progetti, teneva su il tema della sicurezza e noi come pecore dietro a seguire? Che giornalismo è quello che non sa selezionare l'agenda dei suoi temi? Che giornalismo è quello in cui se un rumeno è lo stupratore il titolo è a tutta pagina e se magari è cittadina rumena la vittima dello stupro la cosa finisce in pagina interna e va bene se piglia due colonne? Quindi ci sono problemi a proposito della capacità nostra d'autocritica che iniziative come queste ci aiutano a mettere a fuoco. Lascio solo in un accenno la vicenda dell'impronta ai bambini rom, che secondo me coinvolge anche noi giornalisti, perché in queste settimane sul disegno di legge sulle intercettazioni ci hanno detto ma voi siete rispettosi dei diritti individuali, la sapete tutelare la riservatezza, ve ne occupate dei problemi di privacy, beh non viene anche qui in questione un problema di difesa dei dati individuali, non doveva esserci insomma forse bisogno dell'Unione Europea per capire che lì c'è un problema anche per noi. Insomma, come ha detto Angelo Agostini con grande chiarezza, ci facciamo dare da altri le nostre priorità. Un sistema dell'informazione bloccato da troppi interessi finanziari o politici. Giusto, Angelo? Allora, cosa fare? Provo a dir due o tre cose, però permettetemi solo un elemento ancora. Vorrei anche che evitassimo, e non lo dico perché per statuto tenuto come presidente a difendere l'immagine della categoria. Io non credo nemmeno alle rappresentazioni tutte scure per le quali l'inchiesta è morta e il giornalismo è finito. Io non credo che qui stiamo commemorando nessuno, cioè non stiamo celebrando un funerale, ci sono, come in tutte le categorie, momenti diversi e situazioni diverse, però ricordo ovviamente i colleghi che rischiano la vita, ricordo le inchieste di Milena Gabanelli per stare al settore televisivo. Io credo che la pluralità di mezzi meriterebbe un'analisi un po' più approfondita dalla quale trarremmo, credo, anche le energie, non per dire stupidamente tutto va bene, ma per capire che ci sono cose positive che hanno camminato e stanno camminando comunque in questi anni. Allora, cosa fare? Sollecitare gli editori. Ottimo, è stato uno dei fili che Alberto ha saputo tirare per primo, come la Confindustria siciliana. E beh, anche gli editori, gli imprenditori dell'informazione, la sentono no una responsabilità sociale. Qui il contratto, ne hanno già parlato altri colleghi, mi permetto di lasciarlo da parte. Facciamo finta che il contratto ce l'abbiamo anche se le questioni del precariato che sono state accennate stanno anche dentro qualcosa. Ma mi interessa un altro tema. Gli editori si sentono imprenditori che, anche in nome delle ragioni del più puro liberismo, anche in nome delle ragioni del mercato, ancora Angelo lo ricordava bene, c'è uno spazio di mercato, ma perché nessuno se lo va a pigliare? Anche in solo in nome delle pure ragioni materiali dovrebbero farlo. Ricordare al riguardo che c'è una serie di conflitti di interesse al plurale. Parliamo in una regione nella quale c'è forse qualche problema di quasi monopolio? Conflitti di interesse, come giornalisti siamo interessati a vederli nella loro pluralità, non c'è solo quello notorio dell'onorevole Berlusconi. C'è forse un lavoro da fare sulla riforma dell'editoria, che adesso è in discussione, e che è un tema che apparentemente assai burocratico e istituzionale, e però credo che se saremo bravi potremo in qualche modo intrecciare anche alle istanze civili e professionali che qui emergono. Il meccanismo di erogazione dei contributi deve o no essere sottoposto a un filtro di maggior serietà anche rispetto ai problemi che qui stamattina sono stati enunciati, per intenderci. In Campania, appunto, citavo l'incontro di qualche settimana fa, ci dicono i colleghi che ci sono alcune situazioni che davvero sembrano molto molto preoccupanti. E non sarà il caso che la riforma dell'editoria anche a quelle pensi, così come all'opposto ha un valore il fatto che ci possano essere messe in condizioni di nascere, essere aiutate a crescere iniziative ad alto valore informativo civile. Qui torno in Sicilia perché ricordo di situazioni che patiscono difficoltà e che forse un diverso meccanismo di erogazione dei fondi pubblici, del pur esiguo ammontare delle risorse pubbliche, potrebbe aiutare a vivere meglio. C'è un ruolo del servizio pubblico, lo dico anche da giornalista Rai, che a livello nazionale fin qui non è stato giocato a sufficienza. Avevamo proposto, in occasione della sentenza d'appello, tanto per farvi l'ultimo esempio, nell'imminenza della sentenza d'appello per il processo Spartacus, ma si poteva o no pensare a una giornata in cui i palinsesti del servizio pubblico o addirittura ottimisticamente un'alleanza tra le grandi emittenti nazionali fossero segnati da questo fatto per dare un segno nella direzione di quella che il presidente Napolitano chiama la cultura della legalità? Ce la ricordiamo la serata antimafia Santoro Costanzo 15 anni fa? E perché non si potrebbe fare oggi un'iniziativa di mobilitazione che mettesse insieme il servizio pubblico e altre grandi emittenti? Quindi c'è un ruolo del servizio pubblico, spiace anche a me che sia stato assente il presidente di Confindustria Ivan Lobello, del quale però Lobello aveva parlato nelle settimane scorse dicendo in questa direzione ci serve anche un ruolo del servizio pubblico. Credo che avesse perfettamente ragione. Infine, ancora sul ruolo del sindacato, ovviamente dico ad Alberto Spampinato che ha fatto la proposta di quel gruppo che vedremo se chiamare antimafia, vedremo se trovare una formulazione che eviti equivoci, ma nella sostanza, credo dottor Paci, nessun equivoco di nessun tipo può esserci, che lavori a questo tipo di attenzione continua ai contenuti dell'informazione, magari insieme all'ordine. Oggi qui l'ordine nazionale non è potuto venire, l'unico tema che mi sono permesso di non affrontare per dichiarata incompetenza statutaria è quello delle scuole di giornalismo, che come sapete è tema solo e soltanto dell'ordine dei giornalisti, non vorrei che sembrasse reticenza, è semplicemente che non entra nel mandato del sindacato dei giornalisti, però ci impegniamo anche a sollecitare ove ce ne fosse bisogno, ma non credo. L'Ordine Nazionale ha un lavoro congiunto anche su questo tema. Quindi questo gruppo, Alberto, direi da qua lo facciamo nascere, almeno prendiamo l'impegno che nasca, che abbia i caratteri dell'osservatorio. A me è piaciuto molto, tra gli altri, il tipo di analisi che ha fatto Nino Amadori in una parte del suo intervento, quando diceva l'osservatorio a questo dovrebbe saper guardare, anche se ho ben inteso, alle realtà piccole o piccolissime dove certe notizie rimangono soffocate. È per questo che dico facciamolo questo osservatorio, che avrà anche, tra l'altro, torno al punto dal quale sono partito, l'obiettivo di fare in modo che noi manteniamo alta l'attenzione anche rispetto al nostro livello deontologico. Chiudo con una piccola richiesta. Io spero che accetteranno di partecipare a questo osservatorio anche le competenze professionali e scientifiche qui stamattina si sono espresse. Intendo dire che Lirio, Nino, se vi andrà, ci farebbe piacere che questo gruppo del sindacato, Angelo per la parte di analisi scientifica, ci piacerebbe che questo gruppo potesse essere non solo il lavoro di chi fa sindacato, ma sapesse mantenere un rapporto vivo con le fonti, come il dovere giornalistico insegna.